Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicologi.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Iniziamo quindi con la diretta. Per chi non lo sapesse, mi chiamo Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di quest'oggi. Anche oggi avremo una professionista del nostro portale per parlare di elaborazione del lutto. Avremo infatti qui con noi la dottoressa Lucia Dosselli. Eccola qui. Eccola. Eccomi. Lucia, ciao! Buonasera, come stai?
Ciao! Bene, grazie.
Tutto bene? Tutto bene?
Grazie,
allora,
sì.
Benvenuta alla diretta di oggi. Come accennavo a coloro che ci stanno già seguendo, oggi parleremo con te del lutto. Quindi ecco, inizierei proprio con l'introdurre questo argomento. Quindi cosa si intende per lutto, Lucia?
Sì, intanto è un po' difficile in giorni nostri parlare di lutto, perché è uno di quegli argomenti che un po' rimane come una sorta di tabù, di cui si parla anche molto poco. Possiamo utilizzare diverse definizioni. Una possibile definizione di lutto ha a che fare con un processo, quindi il lutto è proprio un processo dell'esperire delle reazioni psicologiche, delle reazioni comportamentali, sociali e anche fisiche legate alla perdita di una persona cara, di una persona amata.
Certo.
Cioè, è l'insieme di quelle che sono delle reazioni comuni ha una perdita importante, una perdita che può essere sia reale, quindi in seguito alla morte, ma si dice spesso, no, che si cerca di elaborare il lutto anche quando siamo di fronte a una perdita dovuta alla chiusura di una relazione.
Esatto.
Non esiste un modo giusto o sbagliato di affrontare un lutto, perché ognuno in un qualche modo trova la sua modalità, quella che sente che è più giusta per lui, e anche una modalità che è influenzata tanto dal contesto sociale in cui si trova. Di certo serve del tempo. Dobbiamo distinguere il lutto dall'elaborazione del lutto, in quanto l'elaborazione del lutto fa riferimento a tutti gli sforzi messi in atto dalle persone per cercare di ritrovare un equilibrio in seguito alla perdita di una persona importante. Quindi è una sorta di adattamento alla realtà, ci si adatta alla perdita. Non possiamo recuperare naturalmente l'oggetto che abbiamo perso. Quindi il lutto quindi è più l'insieme delle reazioni legate all'esperienza di perdita. L'elaborazione del lutto fa invece più riferimento alle strategie di coping, cioè per affrontare questa perdita.
Ok, perfetto. Prego.
No, prego, vai.
Allora, la domanda successiva che volevo rivolgerti è quali sono allora le fasi del lutto?
Ok, allora possiamo dire in linea generale che diversi studiosi si sono occupati di studiare un pochino le fasi di elaborazione del lutto. Le fasi sostanzialmente ci servono un po' a capire quelle che possono le reazioni che più o meno, nonostante ognuno di noi abbia il suo modo per elaborarlo, più o meno ognuno di noi attraversa.
Certo.
Possiamo distinguere una prima fase che ha a che fare con una fase di evitamento, una seconda fase più legata a un confronto con le emozioni legate alla perdita e infine una fase di accomodamento. Se le vediamo un pochino nel dettaglio, la prima fase, che è quella di evitamento, è quella della negazione. Solitamente a chiunque è capitato di perdere una persona amata, c'è un primo momento in cui non si realizza, in cui si è sopraffatti, in cui si è incapaci di pensare che davvero questa cosa sia successa. Dobbiamo pensare che è una fase necessaria, è un meccanismo di protezione importante, vuol dire che il nostro cervello, il nostro corpo mette in atto e ci aiuta a sopravvivere, perché l'ondata emozionale che arriverebbe, se dovesse arrivare tutto insieme, sarebbe assolutamente insostenibile. Quindi è una prima fase in cui sembra un po' di aver perso il senso della nostra vita. A questa fase segue una fase di confronto emotivo in cui dobbiamo iniziare a sentire, ma anche ad esprimere le emozioni in seguito alla perdita. È importante proprio affrontare quella che è la rabbia, quello che è il dolore, certo, legato alla perdita stessa, in modo da cercare di ricordare il defunto in una maniera costruttiva. Cosa vuol dire? Cioè, senza elementi di idealizzazione, ma anche senza elementi eccessivi di svalutazione, perché dobbiamo cercare proprio di integrare tutti questi aspetti per poterci adattare anche, come dire, alla nuova realtà, per riuscire poi davvero a rinunciare al legame col defunto e passare a una fase, come dire, che è quella un po' finale, che è quella dell'accomodamento, che è una fase in cui sostanzialmente si cerca di andare avanti nel nuovo mondo, perché il mondo non è più lo stesso di prima. Bisogna iniziare, come dire, ad andare avanti senza tutto quello che noi avevamo prima, legato naturalmente alla persona che, come dire, stava nella nostra vita. E bisogna cercare in questa fase proprio anche di reinvestire. Diventa fondamentale reinvestire anche in altri legami. Spesso le persone confondono l'idea di questa fase di accomodamento o di accettazione della perdita con l'idea che debba andare bene questa perdita. In realtà non succede questo. Noi impariamo ad accettare la realtà e impariamo ad abituarci a tutto questo. Quindi queste più o meno sono le fasi, e dobbiamo pensare che non è un processo lineare, cioè dalla fase acuta alla una via di discesa. Ci possono essere anche dei momenti in cui anche si può riattivare, ma la cosa importante è che tutte queste fasi vanno prima o poi attraversate per riuscire effettivamente ad elaborare il lutto.
Esistono invece delle tipologie di lutto che possono essere più difficili di altre da elaborare?
Sì, se facciamo un po' riferimento a quelli che possono essere dei fattori più critici. Per esempio, uno dei fattori più critici studiati anche in letteratura è la perdita improvvisa. Il fatto di non essere preparati, per quanto, come dire, nell'ordine delle cose tutti abbiamo delle idee riguardo a quando in un qualche modo perderemo qualcuno, ma di fatto la perdita improvvisa va a sconvolgere in maniera importante e rende possibilmente anche in maniera complessa, come può rendere complessa l'elaborazione del lutto. Per esempio, pensiamo anche alla situazione storica in cui abbiamo vissuto, no? Questa emergenza Covid, dove non abbiamo avuto la possibilità, abbiamo davanti tutte le immagini, no? Dei carri armati che passavano. Cioè, pensiamo alle persone che in questo periodo di quarantena, di chiusura, di lockdown hanno perso qualcuno a cui erano molto legati, come non abbiano avuto modo di mettere in campo tutta una serie di rituali che di solito accompagnano l'elaborazione del lutto. Tante volte non hanno potuto nemmeno salutare la persona cara, non hanno potuto riavere neanche gli oggetti personali, perché non ce n'era la possibilità. Dobbiamo pensare che altri fattori che possono complicare anche l'elaborazione del lutto hanno a che fare, per esempio, con le morti che avvengono per violenza, perché sono morti che vanno contro l'ordine delle cose, l'ordine del mondo, perché, come dire, psicologicamente ognuno di noi per sopravvivere pensa che il mondo sia un posto sicuro, quindi in cui potersi adattare. Quando accadono questi eventi vanno a rompere in maniera importante la nostra quotidianità. L'essere esposti direttamente alla morte di una persona cara può ulteriormente complicare, perché ci sono anche tutte le reazioni legate ai meccanismi di difesa, no? Per proteggerci da quello che accade. E un'altra forma di morte molto che spesso sfocia, come dire, in un lutto più complicato è il suicidio. Il suicidio è una di quelle forme di morte di cui si parla pochissimo, quindi è difficile parlare di suicidio. Spesso quando qualcuno viene, come dire, toccato da una morte così difficile, ci possono essere dei sentimenti anche molto difficili da gestire, come sentimenti di vergogna, no? Rischia di diventare uno di quei segreti che viene portato avanti anche nelle famiglie, che di generazione in generazione passa anche sui figli, okay, facendo in modo che questi ereditino sostanzialmente un testamento, si rendono conto che c'è qualcosa che non va, ma non si svela fino in fondo il contenuto. E a me è capitato spesso, come dire, anche quando ho avuto delle persone che magari hanno vissuto esperienze di questo tipo, e ho potuto, come dire, sentire quanto il prezzo di questo sacrificio, di questo segreto, possa essere anche molto alto. Soprattutto perché noi dobbiamo pensare che i bambini hanno delle antenne anche, quindi sentono tutto anche quando noi non siamo troppo diretti. Un'altra forma di perdita che può, come dire, in un qualche modo sfociare anche in un lutto complicato è anche la perdita di un figlio.
Certo.
La perdita di un figlio è qualcosa che va contro natura. Nell'ordine delle cose, come dicevamo prima, ce ne andremo via prima noi dei nostri figli, e quindi è tanto complicato perdere un figlio, anche perché va contro a quelli che sono dei meccanismi biologici che ognuno di noi ha di protezione della propria specie. Quando perdiamo un figlio è come se fallissimo in questa capacità di proteggere la nostra specie, cioè per quanto razionalmente sappiamo che non è così, dentro di noi ci può essere anche questo senso come dire, di fallimento, e questo, come dire, complica molto le cose. Mi sento di aggiungere anche una cosa rispetto alla perdita del figlio, parlando anche di tutte quelle mamme che perdono i loro figli ma quando sono ancora in gravidanza, perché anche questa, come dire, se normalmente è un po' difficile parlare di lutto, diventa una di quelle situazioni, spesso quella del lutto, da chiudere il prima possibile, perché in un qualche modo si può pensare che così è meglio. Con la perdita di una gravidanza ci possono essere ancora più difficoltà, perché è difficile parlarne, è difficile comunicarne, spesso si avviene anche nei primi mesi, non si ha neanche un oggetto da perdere, no?
Certo.
Cioè, oggetto inteso proprio, cioè qualcosa di esterno che possiamo vedere da perdere. E spesso questo può complicare molto le cose. E cosa non meno importante è che nei papà, perché per quanto tutto questo avvenga nel corpo della donna, anche i papà si è visto, come dire, che possono avere dei residui, come dire, di difficoltà nell'elaborazione. Quindi queste a grandi linee possono essere le categorie di fattori che possono complicare di più il lutto.
Ok. Quali sono invece i segnali che possono indicare che un lutto non è stato elaborato?
Ok, allora, come abbiamo detto prima, generalmente esistono diverse fasi proprio legate all'elaborazione del lutto. Cioè, ognuno di noi ha un suo modo per affrontare il lutto, però esistono, come dire, dei sintomi che possono essere comuni. Possiamo pensare che ci sono delle reazioni fisiche, cioè, soprattutto pensiamo, come dire, a una prima parte legata all'inizio, cioè quindi a una fase un po' più acuta. Possiamo avere delle reazioni fisiche importanti, dai tremori, nausea, dolori o anche somatizzazioni. Possiamo avere delle reazioni emotive, come ho detto prima, dobbiamo esperire quella che magari possiamo avere una forte tristezza, una forte rabbia, possiamo avere una grande paura anche nell'affrontare il futuro. Possiamo avere anche delle risposte a livello cognitivo nell'immediato, no? Un senso anche di stordimento, di avere dei pensieri, come dire, anche un po' ripetitivi, il far fatica anche a concentrarsi, no? E a far fatica anche a prendere delle decisioni che magari prima erano assolutamente facili da prendere. E poi possiamo avere delle reazioni anche comportamentali, cioè possiamo avere un aumento dell'irritabilità, quindi con delle reazioni, degli scatti di rabbia. Possiamo al contrario riempirci di cose da fare, no? Pur di non stare fermi e pensare. Tutti questi sintomi, queste reazioni sono assolutamente normali in una fase acuta e servono alcuni mesi proprio per fare in modo che pian piano si attenuino e che in qualche modo consentano di poter passare a una fase di lutto integrato, si dice, cioè una okay. fase del lutto in cui la persona piano piano riprende la propria quotidianità, in cui il dolore tendenzialmente un pochino diminuisce e si può tornare un pochino con questa nuova modalità ad affrontare il mondo. Anche nella fase di lutto integrato possono però riattivarsi delle reazioni un po' più forti, per esempio in occasione di anniversari, no? Di compleanni, certo. piuttosto che quelle che sono le date proprio di morte, ma anche per esempio quando nella propria vita si incontrano delle fasi diverse, no? Delle fasi nuove. Penso ad esempio se io ho perso magari il papà, nel momento in cui divento genitore posso sentire magari un riacutizzarsi certo. della sintomatologia dovuta al fatto che realizzo che in un qualche modo non posso condividere questa esperienza con la persona.
Certo, questa gioia, certo.
Assolutamente sì. Il lutto complicato avviene invece quando c'è una sorta di blocco, c'è una forma di dolore così grande che impedisce un reinvestimento proprio nella vita. È come rimanere bloccati perennemente in un lutto e quindi ci possono essere dei pensieri, delle immagini intrusive, ci può essere anche una negazione che viene protratta anche oltre la fase iniziale, okay. come dire, di negazione sana, fisiologica. Si può mettere in atto una condotta molto forte di evitamento, proprio per non okay. Incontrare possibili riattivatori. Di fatto, come dire, si sente che in un qualche modo la vita perde un po' il significato. Quando avviene questo, come dire, dobbiamo in un qualche modo interrogarci, perché se è vero che ognuno ha anche il suo tempo, rischiamo magari poi di cristallizzare un pochino troppo certi comportamenti via certo. via, magari di ritirarci sempre di più e magari davvero sfociare poi in una depressione molto forte. Quindi diventa molto importante conoscere certo. le reazioni normali e dove invece magari è il caso di potersi far aiutare.
Ecco, infatti Lucia, la domanda immediatamente successiva che volevo rivolgerti è cosa fare se ci si trova incastrati in una fase e quindi non si riesce a elaborare la perdita?
Allora, abbiamo detto, come dire, che ognuno ha il suo modo di affrontare la perdita, che esistono queste fasi che per forza non vanno nell'ordine lineare, così come abbiamo descritto prima. L'importante è un po' attraversarle tutte. In tutte le forme, generalmente, dove c'è un'elaborazione invece complessa del lutto, ci sono almeno due tentativi, due meccanismi che okay. entrano in gioco. Da una parte si può continuare a negare, a reprimere o a non voler entrare in contatto più possibile con gli aspetti emotivi, con il dolore e anche con la realizzazione, cioè tutta quella fase dedicata proprio al confronto emotivo viene sostanzialmente bloccata. Dall'altra ci si può bloccare per esempio nel momento in cui a tutti i costi ci si aggrappa in un qualche modo al dolore e si cerca più possibile di evitare di lasciare andare la persona cara. Questo è un aspetto molto importante perché credo che serva anche tantissima psicoeducazione anche sul lutto,
certo.
perché possiamo essere portati a pensare che se perdiamo il dolore perdiamo anche il legame con la persona amata. Certo. In realtà non è così e a volte anche solo aiutare le persone e sostenerle in questa fase, assicurandogli che non perderanno niente, semplicemente metteranno dove devono mettere quello che è in più, che in questo momento complica veramente tantissimo dire, il proprio proseguimento con la vita che deve andare avanti. Ed è molto importante anche poter pensare a tutte quelle forme che a volte nel tentativo di...
Lucia, mi senti? Sì, Lucia, mi senti? Sì, ok, okay, perfetto.
Sì, sì, mi era sparita la connessione per un attimo.
Okay,
dicevo perfetto. Che a volte proprio possiamo complicare, come dire, la nostra elaborazione del lutto perché mettiamo in atto tutta una serie di tentativi per non sentire. E quindi questo in un qualche modo diventa magari il migliore modo che troviamo, però di fatto non ci consente di elaborare fino in fondo la perdita. Quindi poter chiedere una mano diventa importante sia per essere certo. accompagnati nell'elaborazione, nel prendersi, come dire, cura delle proprie emozioni che vanno non solo sentite ma anche proprio messe fuori, devono trovare voce, ma anche per trovare delle strategie di adattamento di fronte a questa situazione.
Certo.
E quindi certo. diventa molto importante. A volte diventa importante anche per prevenire, no? Quindi proprio anche per le situazioni dove per esempio io penso al lavoro che viene fatto nelle scuole quando per esempio uno dei ragazzi, dei compagni di classe muore, diventa importantissimo il lavoro che spesso viene fatto per accompagnare i ragazzi anche in questa perdita, okay. ancora prima che mettano fuori i sintomi, perché spesso cioè, aiutare, condividere è una modalità molto nutriente, molto protettiva, crea proprio un fattore di protezione importante e fondamentale.
Perfetto. Un'altra domanda che invece ti vorrei rivolgere è: come andrebbe gestita la comunicazione di un lutto a un bambino?
Caspita. Allora, se già per noi adulti
domandone.
È difficile, sicuramente anche parlarne coi bambini è una situazione certo. che mette ogni adulto, come dire, a disagio. Credo che nessuno di noi vorrebbe trovarsi nella condizione di dover parlare di lutto, però di fatto i lutti ci sono, le perdite ci sono certo. e diventa veramente importante utilizzare anche queste cose, eventi anche negativi, per creare in realtà delle possibilità, perché noi impariamo ad elaborare le perdite attraverso l'esperienza, attraverso quello che ci viene passato, attraverso quello che abbiamo imparato anche da quell'esperienza. Il genitore sicuramente è la persona più adatta nel poter fare una comunicazione perché è la base sicura e la fonte di sicurezza del bambino. E se proprio nella vita ci accade una cosa così difficile, che il bambino riceva una comunicazione dal proprio genitore diventa molto protettivo. Questo non vuol dire naturalmente che sia facile, diventa importante però trovare delle parole che siano realistiche, cioè realistiche vuol okay. dire cercare di evitare tutte quelle espressioni che spesso nel senso comune vengono dette del tipo senza. La persona se n'è andata, è partito, lo abbiamo perso, cioè a seconda della fase evolutiva che sta vivendo il bambino è importante dare delle informazioni a misura chiare, okay. cioè bisogna dire la persona non c'è più, è morta, perché? Okay. Perché questo altrimenti rischierebbe nel bambino di creare delle false aspettative, cioè come se la persona dovesse ritornare e quindi questo esatto. lo incastra, così come è importante raccontare la verità, anche di fronte alle morti più difficili, perché il bambino ha bisogno di sapere che i suoi genitori, le persone che si occupano di lui, sono oneste, sono sincere e gli diranno sempre la verità, anche quanto è difficile. Per quanto, come dire, ogni genitore vorrebbe proteggere il proprio bambino dalla sofferenza, non c'è un modo per evitare il dolore. C'è però un modo importante, che è quello di stare vicino ai bambini durante la sofferenza, aiutarli ad esprimere, come dire, anche il loro dolore, anche la loro fatica, perché possano sentire che è un canale aperto e questo, come dire, è uno degli elementi più protettivi. E nella comunicazione bisognerebbe anche tener conto che i bambini spesso, soprattutto quando sono un po' piccoli, tendono a darsi un po' la colpa della perdita, anche quando non c'entrano niente, perché stanno magari da tutt'altra parte.
Certo.
Però i bambini hanno bisogno di sentire sempre che non è colpa loro e vanno accolti okay. perché nella loro modalità anche di elaborazione non c'è una fase ipercritica come gli adulti, no? E pian piano si abitua una volta, possono passare dalla crisi di pianto e subito dopo magari tornare a giocare, tornare a investire, fare le loro cose. Non è che non hanno capito, è che hanno bisogno di proteggersi, quindi hanno bisogno di sentire che c'è un canale aperto e che il genitore è lì, che il genitore c'è, pronto ad accoglierlo e per accompagnarlo anche in questa esperienza. Quindi questo è fondamentale.
Certo, certo. Ecco Lucia, prima di passare alle domande che ci hanno inviato gli utenti, ti farei una ultima domanda sul lutto, che dopo l'esperienza di un lutto si cambia?
Allora, inevitabilmente per le cose che abbiamo detto sì, certo. Di sicuro cambia notevolmente a seconda del rapporto che noi potevamo avere con quella persona, perché è diverso perdere un amico che conoscevamo rispetto a perdere un genitore, rispetto certo. a perdere un'altra figura molto significativa. Quello che è certo è che noi dobbiamo affrontare in un qualche modo diversi aspetti legati soprattutto a capire prima di tutto che dobbiamo imparare a lasciare andare la persona che è morta. Okay. Quindi dobbiamo imparare a vivere quello che prima era un amore in presenza in una forma che ha a che fare con l'amore in assenza. Okay. Che non è facile, quindi sicuramente questa può essere, come dire, una delle chiavi di cambiamento importante a cui è importante che andiamo anche incontro. E poi c'è un cambiamento anche rispetto alla propria identità, cioè devo proprio rivedere tutte le visioni legate alla mia identità, chiedendomi proprio chi sono io in questo momento senza quella persona. E quindi c'è anche un lavoro molto importante di ristrutturazione della propria identità. C'è poi un terzo cambiamento importante che va nell'ottica del cambiamento del mondo. Cioè il mondo non è più lo stesso e in un qualche modo sono chiamato, nel momento in cui perdo qualcuno a cui tengo, anche a chiedermi come sarà il mondo, come sarà questo nuovo mondo adesso che non c'è più questa persona. Quindi è un processo che chiede del tempo, è un processo certo. che richiede proprio anche una capacità di poter accogliere tutto quello che arriva, ma come dire, se ci diamo la possibilità di poterlo affrontare, sicuramente come dire, diventa un fattore molto importante di cambiamento.
Ok. Passerei adesso invece alle domande degli utenti, Lucia. E la prima domanda è quella di Erika, che ci chiede: come si supera la paura dell'abbandono dovuta a un lutto?
Allora, intanto per tutte le cose che abbiamo detto prima, ci sono delle fasi e anche quella della paura è in un qualche modo una fase che va attraversata. Dobbiamo pensare che la nostra reazione alla perdita ha anche a che fare con un po' la nostra storia di attaccamento. Cioè il nostro modo di legarci agli altri, più o meno sicuro piuttosto che insicuro, in un qualche modo entra in gioco all'interno di quello che è, come dire, il processo del lutto. Noi dobbiamo in un qualche modo chiederci, anche come abbiamo detto prima, come possiamo attraversare tutte queste fasi, riuscire a dare voce, come dire, a tutti quelli che sono i sentimenti, sapendo che non sono né giusti né sbagliati. È il nostro modo di sentire e quindi nel momento in cui però sentiamo che questa ferita dell'abbandono diventa eccessiva, diventa invalidante, ci impedisce magari di rilegarci ad altre persone, allora proprio lì magari sarebbe molto utile chiedere una mano proprio per lavorare su tutti questi aspetti legati certo. all'identità, come abbiamo detto prima, cioè iniziare a capire chi sono io senza, perché magari spesso no, possiamo avere, a seconda del legame con la persona, avere un aspetto dell'identità che si confonde con il nostro ruolo con l'altro. Quindi è importante, come dire, lasciarsi il tempo innanzitutto per vivere tutto questo, e se con il tempo non si riesce in un qualche modo ad affrontare tutto questo, allora bisogna in un qualche modo riuscire a farsi aiutare, anche solo per essere accompagnati.
Certo. Invece Lucy in the Sky ci chiede: perdere un genitore in tenera età può condizionarci per sempre?
Allora, io sono sempre dell'idea, come dire, che esistono dei fattori di rischio, che niente, come dire, anche la psicologia ci dice che a un singolo evento c'è per forza un nesso causale di una determinata conseguenza. Sicuramente quello che mi viene da dire è che può essere un fattore di rischio, ma dipende da quali possono essere anche i fattori di protezione che sono stati messi in campo, cioè come hanno reagito, come ha reagito per esempio l'altro genitore che è rimasto, in che modo o quali altre risorse posso aver avuto per dare voce, come dire, anche alla mia sofferenza, al mio dolore. Devo poter pensare anche che tipo di perdite secondarie ho avuto in seguito a questa perdita, come dire, del genitore, perché spesso uno degli eventi critici non è solo la perdita della persona a cui eravamo legati, è anche la perdita dei legami sociali, magari a volte ci si deve trasferire, quindi si perde proprio anche l'ambiente di sicurezza che c'era prima. Quindi l'impatto è diverso a seconda di naturalmente tutti questi fattori, ma anche a seconda di come si sono attivati dei fattori di protezione. Quello che mi viene da dire come genitore, che nel caso si dovesse trovare a dover affrontare purtroppo la perdita, come dire, del proprio partner, è proprio quello di chiedersi se magari in quel momento ce la stiamo facendo anche, come dire, ad accompagnare i nostri figli. Perché per i figli si possono creare delle situazioni di grossa difficoltà se il genitore che rimane è un genitore che fatica ad esprimere le emozioni oppure chiude completamente il capitolo del lutto, anche nel tentativo bonario, come dire, di proteggere il bambino, ma di fatto chiude quel canale molto importante per il bambino per riuscire, come dire, ad affrontare la perdita. Quindi, come sempre, quello che io dico è un fattore di rischio. Non è una cosa scritta nella pietra, cioè, ce ne si può sempre prendere cura, dipende molto da che cosa accade intorno a noi e quanto siamo in grado di accedere a delle risorse anche protettive. Quindi, sì.
Perfetto. Ok, invece l'ultima domanda è di Laura che ci chiede quando può considerarsi superato un lutto?
Allora, domanda molto importante, cioè, mettendo insieme un po' tutte le cose che abbiamo detto prima, dobbiamo pensare che un po' dobbiamo aver attraversato tutte queste fasi, anche magari in maniera ciclica. Dobbiamo pensare che il tempo di elaborazione, come abbiamo detto prima, dipende da persona a persona, dipende dal legame che avevamo con la persona, dipende da quello che possiamo aver perso durante, come dire, in seguito, come dire, anche a questa perdita. Di certo, come dire, c'è un tempo in cui sostanzialmente un po' ci abituiamo a questa perdita e possiamo in qualche modo rilanciare dei significati nuovi anche di fronte a questa perdita e possiamo anche pensare che, come abbiamo detto prima, da un amore in assenza, da un amore in presenza, passiamo a un amore in assenza. Quindi la cosa importante è vedere come si funziona nella propria vita, come in un qualche modo abbiamo archiviato questo tasto doloroso della nostra vita, che prima o poi tutti ci ritroveremo nell'ordine delle cose ad affrontare su dei piani anche diversi, e quindi rispettare quelli che sono anche i propri modi di vedere tutto questo.
Lucia, direi che siamo giunte quasi al termine della diretta di oggi. C'è qualcosa che vorresti aggiungere prima della chiusura?
Guarda, se posso sì, nel senso che credo che ci sia una grossa difficoltà in generale a parlare di morte. E viviamo anche in una società che rifugge tantissimo, come dire, da quest'idea. Si ha un po' l'impressione a volte, non voglio generalizzare completamente, però abbiamo perso un pochino anche tutti quei rituali che ci accompagnavano nell'elaborazione. E spesso possiamo avere anche l'idea che bisogna fare tutto subito, non so come dire, preso, archiviato, anche quando incontriamo qualcuno che magari ha perso qualcuno a cui era molto affezionato, tendiamo magari a pensare, no, a questa ipervelocità. Io credo che poter ripensare alla morte sia qualcosa di molto prezioso, molto okay. funzionale per ripensare anche al tempo che abbiamo a disposizione, al tempo vero nella nostra vita. Perché troppo spesso rimandiamo, come se questa cosa fosse fuori, no,
dalle
nostre case. E invece dobbiamo poter pensare che tutto questo invece ci può aiutare a dare un significato e un valore a quello che facciamo, molto importante oggi. Perché questa è l'unica certezza che abbiamo, quindi mi sentivo un po' di condividere questa riflessione.
No. No, mi piace un sacco questa riflessione, un po' per chiudere la diretta di oggi, ecco. Allora, Lucia, è stato un piacere, grazie mille.
Grazie, anche per
me. È stato molto interessante. Alla prossima. Ciao,
grazie
Lucia, grazie.
Mille. Ciao a tutti.
Buona serata. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsychology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!